Buongiorno a tutti. Stamattina vi condivido un progetto in 5 minuti, provo a fare tutto. E è un progetto che riguarda i giovani di questa chiesa, ma speriamo che, confidiamo che ne giungano anche degli altri, giovani più o meno dai 14 ai 24-25 anni. È un progetto che è stato condiviso con Giorgio e con Gemma, che mi hanno chiesto di presentarlo stamattina. E parte da un'indicazione che ci diede Clive, ormai un po' più di un anno fa, ottobre del 2023, e quando venne e con cui facevamo una serata tra responsabili dei vari ministeri giovani e in cui ci condivise alcune cose insieme alla moglie. E tra queste cose che condivise c'era una definizione che diede che per ogni discepolo nella Chiesa, nel ministero, servono tre parti: la parte spirituale, la parte corporale e la parte legata alla missione, cioè andare e portare Gesù vivo agli altri. E diciamo che da quel momento, da quell'ottobre 2023, sono successe diverse cose e diversi messaggi e parole ricevute dal Signore, che nel corso poi del 2024 ci hanno portato a settembre a dare inizio a questo progetto, e presentandolo appunto a Gemma, innanzitutto, che ha dato il benestare. E in cosa consiste questo progetto? Beh, è il desiderio che ci ha dato il Signore di creare uno spazio per i giovani, dedicato ai giovani e dei giovani, dove loro possano sentirsi parte del corpo di Cristo, dove loro possano mettere in atto quello che il Signore ha messo nel loro cuore, dove poter incontrare Gesù personalmente in un modo più adatto ai giovani che agli adulti, con modalità leggermente diverse da quella che è una chiesa standard, che diciamo, è una cosa in aggiunta rispetto ai ministeri che riguardano solo 2 ore alla settimana. E questo permette ai giovani di stare insieme, di fare comunione, di conoscere il Signore, ma anche di creare qualcosa da usare per testimoniare Gesù vivo. E all'interno di questo spazio, ovviamente, noi stiamo creando qualcosina che presenteremo alla Chiesa come mezzo di testimonianza, dunque per portare amici, per portare per loro compagni di classe, compagni di sport, di musica, ma varrà anche poi per gli adulti, insomma, e, che presenteremo a Pasqua. Lo so, siamo a Natale, abbiamo appena finito Natale, io parlo già di Pasqua, però abbiamo un obiettivo, il Signore ci ha dato un obiettivo ed è quello di essere pronti per Pasqua e portare qualcosa. Adesso non vi sto a dare nessuna spoiler, come dicono i giovani, ma sarà uno spettacolo che ha a che fare con la Pasqua per annunciare Gesù vivo, per portare Gesù vivo agli altri. Ed è un mezzo comune, diciamo, dove tutti i ragazzi si possono trovare coinvolti e portare insieme la responsabilità, ogni tanto anche il peso, perché non è sempre facile condividere il Signore, però tutti insieme si crea qualcosa per raccontare Gesù vivo agli altri. Okay? Non è uno che si prende la responsabilità di salire su un palco e di iniziare a parlare di Gesù, ma è un modo dove tutti abbiamo trovato un modo, il Signore ci ha dato un modo dove tutti possono sentirsi coinvolti e partecipi e dare il loro contributo per annunciare Gesù vivo. E lo vedrete a Pasqua. Scusate. L'obiettivo è che si sentano parte di un corpo, che ognuno trova il proprio spazio, il proprio modo di partecipare alla vita del corpo, il proprio modo di dare anche vigore al corpo, come dice la parola. Non tutti siamo lo stesso membro, siamo tutti membri diversi, ognuno deve dare il proprio contributo e stiamo pregando e stiamo vedendo che i ragazzi stanno trovando il loro posto, il loro modo in cui riuscire a dare, a contribuire all'evangelizzazione. E ovviamente l'obiettivo poi sarà di vedere altri giovani che si aggregano, perché vogliamo portare Gesù vivo, per vedere Gesù che porta nuovi ragazzi, nuovi adolescenti, nuovi giovani. E, ovviamente oggi sono qua io, ma non sono l'unico, siamo 8-9 ragazzi della mia età che ci stiamo prodigando in questa cosa che il Signore ci ha chiamato a fare. E abbiamo condiviso una visione, ci troviamo a pregare insieme E poi ci troviamo anche a organizzare questi momenti che stiamo facendo con i giovani circa una volta ogni 2 settimane, e che continueremo così fino a Pasqua e oltre, perché diciamo che l'obiettivo non sarà solo quello di farlo qui a Pasqua, ma abbiamo già il desiderio di poterlo fare anche fuori da qui. Adesso cercheremo i modi e gli spazi giusti per riuscire a farlo, ma l'obiettivo sarà anche quello di andare fuori, appunto per, seguendo quei 3 passi che ci ha dato Clive come esempio, quello di qui imparare a conoscere il Signore, qui fare corpo, ma poi andare in missione, andare fuori, raccontare Gesù vivo, ovviamente quando lo faremo qui, chiamare qui amici, eccetera, eccetera. Direi di aver detto tutto. 6 minuti, dai. Se mi posso permettere, possiamo pregare 1 minuto in lingua per questa cosa. Perfetto, allora vi chiedo che se ci alziamo tutti, preghiamo un minuto. Ci teniamo a farlo insieme all'assemblea, lo dico a nome di tutti quelli come me che stanno lavorando in questo progetto. Ci teniamo a far sì che la Chiesa lo sappia, e affinché si possa intercedere, si possa pregare e per vedere poi il frutto. Dunque, grazie Signore Gesù, ti lodiamo, ti ringraziamo per questo progetto che tu Signore hai dato, che tu Signore ci hai messo nel cuore. Noi lo vogliamo vedere crescere, Signore, soprattutto vogliamo vedere la tua gloria, vogliamo vedere conversioni, vogliamo vedere nuovi giovani che vengono a te e vogliamo vedere i giovani che ci sono già qui in questa chiesa radicati con radici profonde nella tua parola, Signore. Ti ringraziamo, ti lodiamo, Spirito Santo, gloria al tuo nome, Signore. Kuvara da yesha rada da zeketere baba baba barre katala raba baba baba deda da da veketere baba baba baba. Grazie, Signore. Shakara mama masu. Amen. Grazie, Gesù. Aggiungo solo una cosa, una parola che ci ha dato il Signore a proposito di questo è legata a Matteo, dove Gesù racconta la parabola del padrone che dà dei talenti ai servi, e a ogni servo ha dato dei talenti, e noi crediamo che ogni giovane, come ognuno di noi adulti, il Signore ha dato dei talenti, e come in quella parabola Gesù dice che questi talenti vanno usati, dunque l'obiettivo è usarli perché moltiplichino, perché crescano, dunque questa è una parte della visione che il Signore ci ha dato. Grazie a tutti e buona domenica.
Allora, stamattina diamo un'occhiata a quello che sta succedendo intorno a noi nella nostra società. Nella nostra società si cerca di scoprire cosa c'è che non va nei suoi sistemi, nonostante tutta l'eccellenza della tecnologia e dell'expertise degli specialisti in ogni campo, il sistema scolastico, il mondo del lavoro, l'amministrazione pubblica, il sistema sanitario. Perché le cose non funzionano a dovere, anche se ci sono i presupposti senza precedenti in tutta la storia dell'umanità? Gli strumenti e i mezzi oggi non mancano. Ci sono comitati, gruppi di studio, pannelli, analisi di ogni tipo per cercare di trovare i motivi dell'insuccesso per porvi rimedio. Ma, come dice la nostra amica Joyce Meyer, potrei dare la risposta alla nostra società gratis, senza spendere dei soldi in altre analisi. Perché quando non c'è al primo posto il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto non funziona. E questo non riguarda solo la vita di ognuno di noi personalmente, ma anche la vita della società civile. Più si spinge fuori Dio e il suo regno dalla società, più le cose si complicano. Sorgono fenomeni inaspettati e inspiegabili, violenze inaudite e problemi psicologici mai riscontrati prima. Sembra che il mondo stia impazzendo. La Chiesa, quando è effettivamente un corpo di persone nate di nuovo che cammina con Cristo e non soltanto un'istituzione religiosa, è un'isola felice in mezzo al mare agitato del mondo. Ed è importante che ce ne rendiamo conto per saper collaborare ognuno di noi al benessere della nostra Chiesa, così che possiamo proporre la vita del Regno di Dio anche alle persone del mondo che cercano sollievo. Gesù ha invitato a sé tutti quelli del mondo che sono stanchi ed affaticati per dare loro riposo. Su questa terra non c'è una soluzione definitiva ai problemi, perché il mondo giace sotto il potere del maligno, ma la Chiesa ha il potere di manifestare il Regno di Dio sulla terra. Se no, Gesù non avrebbe detto di pregare che venisse il Regno di Dio e che fosse fatta la sua volontà sulla terra, non solo in cielo. Se non fosse possibile, sarebbe una presa in giro. Se tutti i cristiani nel mondo vivessero mettendo il Regno di Dio al primo posto, anche i problemi nella società diminuirebbero. Tutti vivrebbero meglio. Non c'è bisogno che i cristiani si ritirino e si isolino dal mondo. Al contrario, siamo il sale del mondo proprio perché ne facciamo parte, ma sempre tenendo il Regno di Dio presente nella nostra vita. Signore Gesù, senza di te non possiamo fare niente che abbia un vero effetto nel mondo intorno a noi. Ti chiediamo di poter vivere così uniti a te che tu possa realizzare in ognuno di noi il tuo piano perfetto. Grazie, Signore Gesù. Amen.
Lunedì, durante la veglia, mentre cantavamo durante l'adorazione, il Signore mi ha detto una cosa che condivido adesso. E mi ha detto: io ti incontro al livello della tua aspettativa. E io ti incontro a livello della tua fede, a livello della tua fame. Allora questo significa che più il mio cuore è affamato di Lui, più quando lo cerco io troverò di Lui, più ho aspettativa di incontrarlo, più lo incontrerò. E allora lo dico adesso, prima che iniziamo con i canti, prima che iniziamo con l'innalzare il nome del Signore, cominciamo a predisporre il nostro cuore, perché lo vogliamo veramente toccare, questo Signore che è morto per noi, che è venuto sulla terra per noi. Lo vogliamo davvero incontrare. Più la tua fame è forte, più l'incontro che tu avrai con il Signore sarà intenso. E guardate che non spetta a Lui, perché dice: custodisci il tuo cuore con ogni cura. È qualcosa che noi dobbiamo fare. La fame dipende da noi, dal nostro cuore. Siamo noi che possiamo aprirgli il cuore o tenerlo chiuso. Siamo noi che possiamo dire: sì Signore, oggi getto tutto. Cominciamo a gettare tutto adesso. Getto i pensieri, Signore, getto tutto ciò che mi può separare da te, perché io adesso voglio dare tutto di me a te, perché voglio un incontro nuovo, voglio un incontro profondo, voglio un incontro che non ho mai avuto, Signore, di più di te, ma parte dalla mia ricerca, dalla mia fame. Va bene? Quindi tutti insieme adesso iniziamo ad adorare il Signore e a cercarlo davvero. Non siamo spettatori, non siamo ospiti, siamo figli, siamo famiglia, siamo chiamati, siamo scelti. Forza Chiesa, tutti insieme.
Sia lode e gloria, onore, potenza in eterno.
Grazie Gesù. Benvenuti a tutti. Termino quello che ho iniziato prima. Se io non ho fame, io non mangio. Se io ho poca fame, mangio poco. E Gesù ha detto: io sono il pane di vita. Ok? E poi vi lascio. Non è questo il messaggio di oggi, però riflettete su questo. Anche fisicamente, se io non ho fame, non mangio. Posso avere una tavola imbandita, ma rimane lì. Se io ho poca fame, posso avere una tavola imbandita e mangio poco. Gesù ha detto: io sono il pane di vita. Lui c'è, lui c'è. Lui c'è con tutte le sue benedizioni. Lui c'è con tutta la sua potenza. Lui c'è con tutto il suo amore. Lui c'è con tutto, la sua pace. Lui c'è. Allora, Signore, io ho pregato anni così, Accendi la fame in me, perché io non voglio che tu ci sia e io di te assaggio una briciola. Voglio tutto. Voglio tutto, tutto quello che posso ricevere, tutto quello che posso contenere. Quindi, se non sentite questa fame, chiedete allo Spirito Santo che accenda questa fame in voi, che metta in voi questa fame, perché Dio risponde a questa fame. Dice in Geremia 33: invocami e io ti risponderò. Ma quell'invocami non è... perché noi tendiamo a leggere la parola in modo abbastanza superficiale. Invocami, Signore, ti prego. No, non è quello. È da dentro. È da dentro. Signore, ho fame. Signore, non posso stare senza di te. Signore, ho bisogno della tua presenza. Ho bisogno di muovermi nella tua presenza. Ho bisogno di dimorare nella tua presenza. Spirito Santo, fallo tu in me. Spirito Santo, guidami. Spirito Santo, insegnami, perché è lì, è in quel modo che io trovo le risposte. Non è una, scusate, non è una semplice presenza qua. Non è quello, perché io posso essere qua con il mio corpo, ma con il mio cuore, con il mio spirito da un'altra parte. Dice: questo popolo mi invoca con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me, e quel popolo non riceverà niente, perché Dio guarda al cuore, non guarda alle mie opere. Questo lo sappiamo, la giustificazione non è per opere, no? Ma Dio guarda al cuore, e Dio risponde a un cuore che grida, a un cuore affamato. Hai fame? Dice: sfamate gli affamati. Lui è il primo che lo fa. Se il mio cuore è affamato di lui, lui sarà il primo a darsi per sfamarmi, che poi è una fame che non si estingue. È una fame che non si estingue. Però rifletteteci su questo. Quanto, ognuno di voi se lo chieda, quanto sono affamato di Dio? Quanto dimostro a Dio la mia fame? Quanto sono disposto a rinunciare per Lui? Ognuno di voi la faccia per sé. Perché la risposta a questo può anche essere la risposta a tanti nostri dubbi interrogativi. Perché, Signore, non ti sento? Perché, Signore, non ti vedo? Perché c'è gente che... dice: ho avuto questo incontro col Signore, c'è gente che ha avuto e io no. Ah, quanto il tuo cuore lo cerca, quanto il tuo cuore è disposto a lasciare tutto da parte per cercare Lui, perché quando è così Lui si manifesta, Lui, al 100%, tutte le volte che ho rinunciato a qualcosa che anche mi premeva per lui, lui si è manifestato. Alleluia. Ok. La parola che il Signore mi ha dato perché dicevo, ma signore, sai, è un tempo particolare, la fine dell'anno e l'inizio dell'anno nuovo, no? E allora so, ci sono tanti pastori che chiedono la parola per il 2025, ho detto, ma signore, non so, io non ho ricevuto, però una parola sì, unità, per cui io oggi parlo di unità, che va bene sia come finale d'anno, sia come inizio dell'anno nuovo, anche perché l'unità è la premessa per i miracoli. Mi sono scaricata la profezia di James Maloney, no? Perché vorrei ricordarla prima di parlare di unità. La profezia di James Maloney è meravigliosa, ha detto di noi, perché era proprio rivolta a noi, tante cose bellissime, no? Ha stabilito questa comunità per un piano in quest'area, noi dobbiamo comprendere questo piano così da sperimentare ciò che Dio vuole da noi. Chiesa di dominio, chiesa di vittoria, casa di benedizione. Dice che questa è una casa di benedizione. Abbiamo accesso a Dio, possiamo avere confidenza per entrare nella sala del trono, ma noi questo lo vediamo già. Quando adoriamo, chi vuole adorare nella sala del trono ci entra. Quindi questo è già attuale. E siete la Chiesa che apre i cieli, una casa di benedizione, e dovete far sì che altre persone incontrino Gesù e voi spiritualmente proteggete la società intorno a voi. Siete i guardiani sulle mura che grideranno giorno e notte e non taceranno mai. E poi dice, arriviamo al punto, siete una chiesa di miracoli. Quattro tipi di miracoli, ve lo ricordo. Diversità di miracoli. Grandi, poi dice, dobbiamo festeggiare con Dio, ubriacarci di Gesù. Qui parla di sete, non fame, solo ma sete. Festeggiate Dio con la preghiera in lingua e sarete ubriachi di Spirito Santo. Grandi miracoli, miracoli straordinari, ad esempio la crescita di un braccio mancante. Questo è un esempio di miracolo straordinario che è stato profetizzato per la Chiesa. E miracoli speciali. E qui dice, attraverso le mani di Paolo, Dio operava miracoli speciali che distruggevano la potenza delle tenebre e in quella città i cieli erano aperti, il favore di Dio scendeva, eccetera. E siamo una chiesa scelta per stabilire un altare di incontro con Dio. Okay? Questa è stata la profezia di James Maloney. Allora, l'ho rispolverata perché è, credo che me lo dica il Signore, che è strettamente connessa col discorso dell'unità. Perché dove c'è unità, lo spirito si muove. Dove c'è divisione, lo spirito si ferma. Si blocca, non può andare avanti. Per cui il discorso dell'unità è un discorso molto, molto importante. Che non si tratta solo, e lo leggerò, Romani 12, perché si parla di amore per l'unità. Quando è che si è uniti? Quando veramente camminiamo nell'amore di Dio. Quando è? E camminiamo veramente nell'amore di Dio, quando non camminiamo nell'orgoglio. E qui mi collego con l'ultimo messaggio lasciato, perché sono tutti connessi. Nell'unità c'è potenza nell'unità, e c'è una potenza che non c'è in un singolo. La completezza, la pienezza della statura di Cristo, noi la troviamo nel corpo. Nell'unità, ogni singolo ha dei doni, non li ha tutti. Ogni singolo esprime una parte, ma la completezza l'abbiamo nel corpo, quando è unito. Perché se il corpo non è unito, noi la completezza non la vediamo. Gesù ha dato tanta importanza a questa unità da farne la preghiera immediatamente precedente al suo arresto. E quando una persona sta per morire, non dice delle cose, è vero, non dice delle sciocchezze, anche persone che possiamo conoscere. Prima di morire, quello che viene rilasciato è sempre qualcosa di molto importante. Gesù sapeva che da lì a poco sarebbe stato arrestato e crocifisso e ha voluto rilasciare anche a noi del 2024 questa parola. Questo significa che questa parola è fondamentale. Noi spesso, scusate, la parola unità, magari non tutti, però alcuni, a me è capitato, di rivendicare l'unità perché non mi sentivo a mio agio, no? Quindi rivendicare l'unità perché magari attraversavo un momento in cui avrei richiesto agli altri qualcosa che non mi davano, che non riuscivo a ricevere. Ma non è questo. L'unità è qualcosa di più, è un'identità. È un'identità l'unità. Noi siamo un corpo solo, prima lo ha detto Adriano. Noi siamo un corpo. Ognuno di noi è un membro dello stesso corpo. Ed è una questione di identità. Identità, l'unità. Se non sono unito al fratello, io non mi sento parte con quel fratello. Capite? E allora, scusate, se Gesù è il capo e noi siamo il corpo, può operare in questo modo? No, qualcosa non va. O comunque non può operare al livello a cui potrebbe operare. Perciò, quando parliamo di unità, parliamo di qualcosa di fondamentale. Allora, leggo la preghiera in Giovanni 17, dove dice: per loro santifico me stesso affinché essi puri siano santificati in verità. E dice: io non prego solo per questi, cioè per i miei dodici, per i miei, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. E qua, alzate pure la mano, c'è ognuno di noi. Quindi, quella preghiera lì è per me. Affinché siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi uno in noi. Poi non si ferma qua. E aggiunge, e noi adesso stiamo tanto pregando per questo, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato, cioè se noi siamo tutti uno, allora il mondo attraverso di noi crederà che Gesù è stato mandato. Allora il mondo crederà attraverso di noi che siamo una cosa sola, che Gesù, che noi siamo in Cristo e che il Padre ha mandato Gesù. Ok? Perché nel mondo non c'è questo tipo di unità. Non c'è. L'unico modo, uno dei modi, ma importante, perché le persone capiscano che qui c'è qualcuno di diverso, è questa unità. In Atti 1,14 i discepoli perseveravano concordi nella preghiera. Nel giorno di Pentecoste cos'è successo? Fu un vento che soffia le fiamme di fuoco. Ma erano uniti, concordi. Concordi cosa vuol dire? Non solo, si sono d'accordo con te. No, un unico pensiero, un'unica mente, un unico cuore. È scesa e c'è stata la Pentecoste. Non molto dopo. Si descrive la comunità cristiana come di un cuore e di un'anima sola. E poi dice, il Signore aggiungeva tutti quelli che erano salvati. Quindi, ho preso Filippesi 2, perché in Filippesi 2 Paolo dice delle cose molto interessanti. Al versetto 2 dice, rendete perfetta la mia gioia. È la gioia di Paolo, ma secondo me è anche la gioia di Dio, perché Paolo parlava ispirato dallo Spirito Santo. Avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. E sono andata a vedere sulla concordanza greco-ebraica, quel medesimo pensare è il greco proneo, proneò, non so l'accento dove vada messo, io non ho fatto greco, si riferisce all'atto di pensare o di avere una particolare mentalità. Comprende l'idea di fissare la mente su qualcosa, di avere un atteggiamento e di essere disposti in un certo modo. Nel Nuovo Testamento implica una scelta deliberata, deliberata, di pensiero e di atteggiamento che riflette i valori e le priorità di una persona. E cioè è la nostra scelta deliberata di stare in Cristo, di guardare Cristo e di riflettere i valori di Cristo. Perché se ci pensiamo, arrivare a quel tipo di unità è quasi impossibile, cioè no, io tolgo il quasi, umanamente impossibile. Qui noi proveniamo da paesi diversi, condizioni sociali diverse, condizioni, situazioni di vita differenti, mentalità umane differenti. È impossibile raggiungere quel tipo di unità. Com'è che lo raggiungo? Solo se io metto in secondo piano tutto ciò e mi concentro su Cristo. Se scelgo di fare della mentalità di Cristo la mia mentalità. Ci siete? Questa diventa l'identità, questa è l'unità. Io non posso fare unità, ma l'unità di cui parla Cristo, che non è solo andiamo a braccetto e andiamo a mangiare insieme. Anche quello ci vuole, è importante anche quello, ma è un'unità nello spirito, è un cuore. Ma lo dice più di una volta, un medesimo pensare. Ma ho detto, mamma mia, un medesimo pensare. Com'è possibile un medesimo pensare? Perché non siamo dei robot, ok? Ma non è il pensare che, ne so, a me piace questo e penso che, non so, mi piacerebbe o ho una convinzione. Non vuol dire che tutti dobbiamo assolutamente parlare allo stesso modo, ma nel cuore, i valori, la vita deve essere la stessa, che è quella di Cristo. Se veramente la nostra identità, perché si torna a parlare di identità, perdonatemi, però lo devo fare perché a me mi capita di parlare con persone che magari hanno problemi, chiedono aiuto e alla fine la soluzione è l'identità. Chi sei? Chi sei tu? Qual è la tua mente? È la mente di Cristo, non è questa. Il Signore ci permette anche di usare questa, ma non è questa che ci fa essere uniti, è questa. È la mente di Cristo, lo spirito che è in me. Allora, per poter essere uniti c'è da fare un salto. Comunque, dopo faremo anche una scenetta, Tiziano, come ti ho promesso, lui è un volontario. Allora, e dice, la comunità cristiana primitiva fu incoraggiata ad adottare una mentalità in linea con gli insegnamenti di Gesù Cristo, sottolineando l'umiltà, l'unità e l'amore. Perché? Perché io devo essere incoraggiata ad adottare una mentalità in linea con gli insegnamenti di Cristo? Perché i miracoli li fa Lui. Io sto chiedendo i miracoli, noi stiamo chiedendo i miracoli, noi prendiamo quella profezia e la dichiariamo sulla Chiesa, però è Gesù che li fa e Gesù opera attraverso di noi. Allora, se la nostra mentalità non è come la sua, Lui non può operare come vuole e allora noi non vedremo quello che Lui vuole fare. Ci siete? È fondamentale, è importantissimo, è importantissimo che io mi concentri su Cristo, perché io sto chiedendo a Cristo delle cose che Lui ha già fatto, delle cose che Lui vuole che siano manifestate, ma se io non sono concentrata, non gli do la possibilità veramente di muoversi attraverso di me. Come? Attraverso l'amore, attraverso il perdono, attraverso la rinuncia a me stessa, al mio orgoglio. Noi non vedremo, non dico non vedremo niente, ma non vedremo quello che potremmo vedere. Giovanni 13:34 dice, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni gli altri. E sappiamo benissimo che Gesù non ci ha amato facendoci le carezze. Non ci ha amato dando dei bacini a chi vedeva. Vieni che ti do una abbracciatona. Va bene l'abbracciatona, va bene la carezza, va bene. Ma Gesù non è così che ha dimostrato l'amore, Gesù. Quell'amore che è sempre in Filippesi 2, quando dice siate di un medesimo pensare e un medesimo amore. La parola usata per amore non è filia, non è eros, è agape. È agape. Amatevi di un medesimo amore, agape. Concordanza greco-ebraica, la forma più alta di amore. L'agape non si basa su emozioni o sentimenti, è un atto della volontà, caratterizzato da un impegno per il benessere degli altri. Questo vuol dire che secondo la richiesta di Paolo e la richiesta di Dio, amare i fratelli non vuol dire che devono per forza essermi simpaticissimi. Non vuol dire che io devo provare simpatia per tutti, che devo provare questa emozione travolgente per tutti, voglia di abbracciare tutti. Non vuol dire questo. Può anche esserci qualcuno che, parlando di filia, non sarebbe proprio, come dire, non mi è affine. E può anche, la dico, anche non essermi particolarmente simpatico, però io lo posso amare. Perché l'amore agape è un atto di volontà. Cosa vuol dire che io lo posso amare? Che io devo mettere il suo benessere prima del mio. Oh, questo è interessante. Questo è interessante, mentre lo leggevo dico, Signore, lo puoi proprio fare solo tu, capite? Capite perché qui torniamo al discorso dell'identità, al discorso del rinunciare a noi stessi? Perché come faccio a amare qualcuno che non mi è simpatico? E addirittura mettere il suo benessere prima del mio. Ah, perché dopo lo dice, leggiamo tutto Filippesi, da una pareggiatina Paolo di quelle. E adesso salto a Giovanni, dopo torno a Filippesi. E questo amore, e poi dice Matteo 7,12, sempre Gesù, tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Eccoci qua. E qui abbiamo già capito, Signore, ma come faccio ad amare? Come fai? Quello che tu vuoi per te, fallo a lui. Ma non dice, ascoltate bene, perché è così. Non dice dopo che lui te l'ha fatto, tu lo ricambi. No. Dice, prima glielo fai tu. Prima tu fai al fratello quello che vorresti che lui facesse a te. Quindi, ho ascoltato anche qualche insegnamento, poi voi lo sapete, lo ricordo tutte le volte, ho preso anche appunti da altri insegnamenti e qualcosa cito, e ho sentito questo, che mi sono scritta. Non si tratta di chi in chiesa ti ami oppure no. Non si tratta di chi in chiesa ti aiuta oppure no. La Bibbia dice chiaramente che quello che vogliamo che gli altri facciano a noi, noi dobbiamo farlo per primi verso di loro. Allora non ci sarà più nessuno che esce dicendo in questa chiesa non c'è amore. Perché se tu sai che per primo devi amare, il problema non si pone più. Ok? Le persone che escono da una chiesa dicendo in quella chiesa non c'era amore, vanno in un'altra, dopo qualche mese cambieranno chiesa di nuovo dicendo in quella chiesa non c'è amore. E sapete perché? Perché quei vuoti e quei bisogni li riempie Dio, non le persone. E se io vengo in chiesa perché voglio trovare delle persone che mi amino, scusate, non avete centrato il bersaglio. Non sto dicendo che non dobbiamo amare, anzi, perché sto dicendo anche tu comincia. Se tutti, ma ci pensate, se tutti pensassimo al benessere degli altri prima che al nostro, come staremmo qua in chiesa? Ma sarebbe fantastico e io credo che vedremo gli arti ricrescere. Io credo che vedremo gli arti ricrescere. Ricordo Colin, quando parlava del risveglio e diceva che c'era all'interno della comunità un amore tale che mi ricordo questa cosa, che erano tutti in cerchio, stavano pregando prima della funzione e non sono riusciti ad andare avanti perché c'era qualcuno che aveva un piccolo peso e aveva il bisogno di buttarlo fuori. E lo spirito si muoveva, passava da uno all'altro. Capite? C'era quell'amore. Cos'è il risveglio? Credo che sia anche questo. È un amore che va oltre il buon senso comune e ti spinge a cercare il benessere e la felicità dell'altro prima del tuo. Lo dico e alzo il volume della voce perché non è una cosa che ho pensato io, è scritta. Io non so quanti di voi la stiano mettendo in pratica, non sto neanche dicendo che io riesca a metterla in pratica con tutti, però ci sto riflettendo. Ci ho riflettuto leggendo queste cose perché, oh, Signore manda risveglio, Signore miracoli, Signore, però c'è un passaggio prima. Cioè, come vivevano Paolo, Pietro e i discepoli? Come sono vissuti dopo? Hanno messo il proprio interesse davanti a tutto? E già che Paolo passava e la sua ombra guariva. Ma perché era Gesù, l'interesse era Gesù, l'interesse deve essere Gesù. E questa è la nostra identità, questa è l'identità di un cristiano che si chiami cristiano. Perché poi con la parola cristiani noi, no? All'interno della parola cristiani mettiamo un po' di tutto, ma il cristiano è questo. È quello che è scritto, adesso venerdì parlava di specchio e l'abbiamo già visto, Giacomo, Giacomo parla di specchio, qual è il nostro specchio? Dice questo, mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, perché altrimenti è come andare davanti a uno specchio, poi mi allontano e mi dimentico chi ero. È questo lo specchio e in questo specchio ci sono scritte le cose che vi sto dicendo. Allora, alcune cose le abbiamo accolte, alcune cose le abbiamo accettate, su altre cose siamo scivolati. Io dico siamo, ma ovviamente parlo della mia esperienza, perché non so la vostra nello specifico, ma penso che qualcuno rientri in quell'esperienza che è la mia, ecco, perché io l'ho letto, considerate gli altri superiori a voi stessi. Non cercate il vostro interesse, ma prima quello degli altri. Io l'ho letto tante volte. Però, se devo dire la verità, non mi sono mai impegnata tanto per metterlo in pratica. Però il Signore adesso me lo sta dicendo, quindi è qualcosa che si vede urge. È qualcosa che Lui chiede alla sua Chiesa. Quindi prima di giudicare un fratello, prima di rispondere a un fratello o una sorella, prima di... mi devo fermare e dire che cosa vorrei per me. Allora, così mi comporto con te. E so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. E credo che lo sappia anche lo sappiano tanti altri di voi. Che se noi accettiamo questo tipo di sacrificio, il Signore manifesta la sua presenza. Lo fa, non lo fa se mi muovo nell'orgoglio. Non lo fa se mi muovo nella mia giustizia. Non lo fa se cerco ciò che per me è giusto. Non lo vedo. Almeno a me succede così. Se io mi muovo secondo ciò che per me è giusto, se io mi muovo sulla base dei miei bisogni, io non lo vedo. Ma tutte le volte che ho sacrificato me stessa, tutte le volte che ho messo sull'altare il sacrificio, la mia carne, lì la risposta l'ho vista. L'ho vista. E questo sacrificio che è stato una sofferenza, e questo sacrificio che è stato un dolore è stato dopo estremamente edificante. Non c'è. Questo non l'ho trovato, sentito detto, questo è esperienza mia. Non c'è un dolore, per quanto straziante, per quanto forte, che se io vivo in Cristo, se io vivo sottomessa a Lui, ubbidendo a Lui, non diventi dopo invece una grande occasione di benedizione e di fortificazione. Non c'è! Perché Dio, allora, Dio che conosce bene il dolore, ma non perché è un Dio che dà dolore, è un Dio che ha preso su di sé il dolore, ma ogni cosa buona e perfetta viene da Lui. Dio è amore, Dio è gioia, Dio è pace, Dio è guarigione, Dio è liberazione, è quello. Allora, se io voglio questo, se voglio camminare in questo, io devo rinunciare invece a tutto il mio io. Adesso ci starebbe già la scenetta, è rientrato Tiziano, sì. È impossibile farlo senza il suo aiuto, non lo possiamo fare da soli. Di nuovo, identità, devo stare alla presenza di Dio. Devo chiedere allo Spirito Santo, che è stato mandato apposta. Perché ci ha mandato lo Spirito Santo? Dice: io me ne vado, ma mando a voi il Consolatore, egli vi guiderà la verità tutta intera. Questa è la verità tutta intera. Questa è parte della verità tutta intera. Allora dobbiamo assolutamente essere in comunione con lo Spirito Santo, perché se no non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Ci svuotiamo. Se io provo ad amare con le mie forze, posso forse anche riuscirci. Dopodiché mi svuoto. Dopodiché mi sento frustrata. Perché? Perché ho bisogno di pienezza. Io ho bisogno di pienezza. Quando io mi sono convertita, la prima volta che sono andata ai gruppi, avevo un sacco di problemi come tanti. Però quello che mi ha toccato e mi ha fatto desiderare di continuare a frequentare i gruppi è stato il senso di pienezza. Pienezza. Io sono uscita e mi sentivo piena. Quei vuoti non c'erano più. E questo lo dico e lo ripeto per chi ha mariti o mogli non convertiti. È stata quella pienezza che mi ha dato la forza di andare avanti, anche se mio marito non era convertito e non voleva che io frequentassi. Perché dentro di me era chiaro: se io non ho quello, io muoio. Io muoio. Muoio di depressione, muoio di paura, muoio di timori, muoio di giudizi. Io non posso. E quello mi ha dato quella forza che in me non avrei avuto per continuare e per pregare per mio marito, che poi è venuto anche lui. Perché il Signore vuole unire. Il Signore vuole unire le famiglie. Il Signore non è un Dio di divisione. E io gliel'ho detto: Signore, cioè, bisogna che lo chiami anche lui, perché altrimenti io vado in una direzione, lui va in un'altra, come facciamo? Però io non riesco a rinunciare a questa. E allora cosa ha fatto lui? Trrr, tuc. E anche lui adesso segue la stessa strada. Comunque, amore, la parola amore, se leggiamo in Prima Corinzi 13 le caratteristiche dell'amore, non c'è scritto l'amore è bello, l'amore è piacevole, l'amore è soddisfazione. No, dice, sono tutte azioni. L'amore è paziente, l'amore è benigno, non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso. Non cerca il proprio interesse. Poi dice, perché ho due traduzioni. non si rallegra dell'ingiustizia quando qualcuno che ci ha fatto un torto si trova in difficoltà. Cosa pensiamo noi? Qualcuno che ci ha fatto del male, vediamo che è in difficoltà. Mai capitato qualcuno di dire ti sta bene? Mai capitato a nessuno? E qui dice non si rallegra dell'ingiustizia. Se io mi muovo nell'amore di Dio, se qualcuno mi ha fatto un torto e lo vedo in difficoltà, quello che io voglio per me, lo voglio per lui. Vado e lo aiuto. Altrimenti è orgoglio. E questo è certissimo, l'orgoglio genera dolore. Dolore interiore, dolore percepito e dolore provocato. Se io mi muovo nell'orgoglio, io faccio del male agli altri, perché penso solo a me stesso. Se io mi muovo nell'orgoglio, sto male io, perché soddisfare l'orgoglio è impossibile. È un sempre, devo essere sempre meglio, sempre di più. E sempre, lei parlava di perfezionismo. Perfezionismo è, come possiamo definire, è corrosivo, è un acido che corrode il perfezionismo, perché non saremo mai perfetti. E l'orgoglio è perfezionista, devo essere il migliore, i figli devono essere i migliori, li uccidiamo. Ma perché quello che non ho avuto io, no, non è quello che non vuoi che lo abbia lui, è che tu vuoi quello che volevi e vuoi che tuo figlio lo realizzi. È orgoglio, non è amore, è orgoglio. E l'orgoglio uccide, e nell'orgoglio Dio non si muove, perché in Filippesi c'è scritto che Gesù umiliò se stesso, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Gesù non è sceso. Io sono Dio. Io sono. E lui era Dio, Però dice, apparso esteriormente come un uomo. Ha scelto di vivere come me e voi. Ha scelto di vivere da uomo, di spogliarsi della sua gloria, pur essendo Dio. Perché lui era Dio. Però vi ricordate quando ha detto a Pietro, ma non sai che io potrei chiamare legioni di angeli? Il diavolo lo sapeva perché gli ha detto, trasforma in pane. Gesù, se avesse attinto alla sua divinità, avrebbe potuto, pane, o freddo, caldo, oppure c'è bisogno, Lazzaro è, ok, schiocco di dita e arrivo da Lazzaro. Non l'ha fatto, si è umiliato in un corpo fisico, si è umiliato accettando il caldo, il freddo, il dolore, la fame, la stanchezza. Quante volte leggete i Vangeli e c'è scritto era stanco o ebbe fame? Esattamente come noi. Non è stato orgoglioso e non si compiace di noi quando siamo orgogliosi. L'altra volta l'ho già detto chiaro, in Giacomo c'è scritto, e meditiamolo, Dio resiste agli orgogliosi. Resistere vuol dire, è questo, cosa vuol dire resistere? Vuol dire che ti vengo incontro? No, ma innalza gli umili, resiste agli orgogliosi. Se io faccio una preghiera e la mia motivazione è l'orgoglio, io non vedrò. Oh, la scenetta, mezzogiorno e 5. Allora, i quattro, i fantastici quattro. Uno, Alessandra, Cristina e Barbara. E Tiziano. Tiziano è il quarto. Qui. Su, vi devono vedere tutti. Ma la faccio perché l'ultima volta che abbiamo fatto la scenetta, qualcuno mi ha detto, mi è rimasto impresso, mi è servito. E allora facciamo anche questa. Io dovrei, per dire tutto quello che avevo scritto ci vorrebbe un'altra ora ed è troppo, perché c'era anche Romani 12, rinnovare la mente. La scenetta è su questo, perché se io voglio amare, devo rinnovare la mia mente, c'è poco da fare. Leggete pure in Filippesi, lo dice dopo, no? Non essere vanagloriosi, non pensare a se stessi, cioè bisogna che noi rinnoviamo la nostra mente e che viviamo in Cristo. Allora, qui davanti, proprio davanti venite, guardate che vi vedano tutti bene. Esposto anche il leggio. Allora, uno, tu sei, arrivi in seconda battuta, qua. Allora, noi siamo fatti di spirito, anima e corpo, ok? E quando nasciamo, noi sappiamo che nasciamo con uno spirito morto. Questo spirito morto in sé, che cos'ha? Allora, povertà, lo vedete? Malattia, odio, paura, rabbia, orgoglio, invidia. Perché? Perché è venuto dal diavolo. Scusate se ho fatto, mi viene da far così in classe quando fanno, quando spiego. Perdonatemi, quando spiego in classe qualcuno chiacchiera, invece, zitti, va bene, va bene. Allora, e ce n'è incredulità, ne ho messi alcuni, perché questo spirito è entrato in Eva e in Adamo dopo che il diavolo li ha tentati e loro hanno disubbidito. Cosa succede? Che questo spirito vecchio plasma l'anima, la nostra mente, va bene? Perciò, voilà, le nostre emozioni, incredulità, ci siete? La vecchia persona, il vecchio uomo ha in un certo senso plasmato il nostro modo di sentire. Ovviamente l'anima influenza il corpo. Toh, prendi malattia, un po' per uno, tenetene un po' per uno. Che cosa succede? E qui molti di noi probabilmente possono ricordarsi prima di nascere di nuovo quali erano le nostre emozioni. Magari non tutti odiavano, però paura, rabbia, rigetto. Il rigetto io credo che sia quasi universale, il senso di abbandono e di rigetto. Ok. Poi incontriamo il Signore, diamo la nostra vita al Signore, questo se ne va e arriva l'uomo nuovo. Questo uomo nuovo è identico a Gesù. Perché? Perché dentro di sé ha lo Spirito Santo. C'è scritto che si unisce al Signore, forma con Lui un solo. E quell'uno vuol dire uno a esclusione di un altro, cioè proprio uno, non due incollati, uno. Siamo fusi con lo Spirito Santo. E che cosa porta con sé? Fede. Poi aspetta che qua ne ho 20.000. Aprili tu in modo che li vedano. Pace, potenza, unzione, amore, accettazione, guarigione, liberazione. E poi ce ne sarebbero altri. E dov'è tutto questo? È nel nostro uomo nuovo. Qua, è qua. Però notate una cosa. Guardate quante cose belle ha il nostro uomo nuovo. La nostra mente cos'ha? Ha ancora quelle vecchie. E il corpo ancora risponde. Perché di redento abbiamo questo. Questo e queste saranno redente quando saremo in cielo. Allora, come faccio se io voglio vivere in questo modo? Lei deve deliberatamente specchiarsi qui e dire comincio a buttarne via uno. No, sì, buttane via uno. Grazie, Signore, perché in me c'è la fede. Grazie, Signore, perché ho la Tua autorità, ho la Tua potenza. Grazie, Signore, che sono favorita, sono accettata. Grazie, Signore, lo teniamo qua, guarita. Ecco, sono marito e moglie, vi prendete per mano? Se questi due si accordano, se l'anima si accorda con ciò che è nel nostro spirito, come si sentirà il corpo a un certo punto? Dov'è guarigione? Qua. Voilà. Tutto ciò che è qui passerà qui e passerà qua. Ci siete? Se invece, avrei dovuto farlo prima, se invece lei non fosse stata disposta, avesse preferito sentire, credere alle sensazioni e mantenere questo, per carità era salvata, però come avrebbe vissuto? Povertà, slealtà, rigetto e il corpo nella malattia. Ci siete? Lei, la nostra anima, si deve accordare con il nostro spirito nuovo. Ok? Quindi io posso non aver voglia di amare un fratello, però Signore, il tuo amore è stato riversato in me. E quindi io posso amare. E si può essere uno anche se si pensano, se si hanno gusti diversi, opinioni diverse. Perché? Perché l'unità è nell'amore. E l'amore è una decisione. Potete andare. Non ho il tempo di leggere Romani 12, però leggetevelo voi a casa. L'amore sia senza ipocrisia. Benedite quelli che vi maledicono. Benedite e non maledite. Non rispondete al male con il male, ma con il bene vincete il male. E io vi assicuro che vedrete la mano di Dio all'opera, ma non solo nell'amore, ma nella liberazione, nella guarigione, nella prosperità. Accordiamoci con quello spirito nuovo che è stato messo dentro di noi. Non accordiamoci con la... Dobbiamo resettarla. L'anima va resettata. Io non mi ricordo che predicatore fosse. Secondo me eravamo ancora a Camposanto, all'Ariston, quindi... Che disse... Voi, quando nascete di nuovo, siete così nuovi che dovrete presentarvi a voi stessi. E adesso l'ho capito, allora non lo capì del tutto, l'ho capito, è vero. Siamo veramente nuove creature, abbiamo veramente tutto nel nostro spirito. Allora, specchio, andiamo a vedere qui che cosa c'è nel nostro spirito. E quando mi sento offeso, invece di accettare l'offesa, no Signore, io sono amata da Te, io sono accettata da Te, Tu hai riversato il Tuo amore in me, io posso perdonare e posso amare quella persona. Questo è un esempio. Poi c'è la guarigione per le piaghe di Gesù, eccetera, eccetera. Ma accordiamoci con lo Spirito, non con le sensazioni. Ci hanno fatto del male, ci hanno fatto del male nel passato. È morto. Se io non lo considero morto, continuerà ad operare. Ma se io gli dico basta, sono una nuova creatura, tu non fai più parte di me, lo Spirito di Dio è in me. Tutte le benedizioni di Dio sono in me, tutto l'amore di Dio è in me, io non sono più quella persona, sei venuto a bussare alla porta sbagliata. E poi andiamo avanti, perché se continuiamo a guardare indietro, noi non ci muoveremo di un millimetro. È inutile che, oh Signore, voglio avanzare, oh Signore, no! Perché Lui non viola la nostra libertà. se io a parole dico una cosa, ma poi coi fatti ne faccio un'altra, Gesù dice, io aspetto. Ok? Venite su. Allora, facciamo una preghiera per questa unità. Facciamo una preghiera per questo accordo con lo Spirito e non con le sensazioni, non con le emozioni. Perché noi vogliamo davvero, si entra in un anno nuovo e vogliamo entrare in una stagione nuova. Che sia una stagione di frutto, che sia una stagione di unità, che sia una stagione di miracoli. Ma prima dei miracoli c'è la morte a se stessi e c'è l'unità. Perché Dio è buono. Perché Dio è buono. A prescindere che io lo senta oppure no, Dio è buono. Allora, cominciamo. Se vi sono venuti in mente durante il messaggio atteggiamenti sbagliati, situazioni che vi hanno frenato, rallentato fino ad oggi, gettatele. Il Signore, atti profetici, facciamo un atto profetico, raccogliamo tutto quello che non va in un sacco. Avete un sacco davanti a voi, adesso vi faccio fare una cosa strana, così lo mimiamo tutti. Ho un sacco davanti, adesso buttate dentro questo sacco tutto ciò che vi fa soffrire, che vi opprime, gli errori, i peccati, gli sbagli, tutti. Lo chiudete e lo gettiamo, c'è la croce lì. Fate il gesto, lo getto via da me. Io sono libero. E io posso amare perché Gesù vive in me. Io posso essere guarita perché lo Spirito di resurrezione vive in me. Io posso credere perché la fede di Dio è nel mio spirito. Grazie Signore. Vai. Kuramahan kun so pa 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 pa
pa pa pa pa pa pa. E giorni miei nelle mani tue sono, dal momento in cui mi sveglio finché torno a dormire, io canterò della tua bontà.
Ora mai assolto poco da canso con tuo
tu da sempre
sì, Signore.
Conosco come parli,
mai accanto sopra,
amico sei per me,
e
io vivrò nella tua vita.
Allora c'è qualcuno che fa fatica a crederlo, c'è qualcuno che dice no, è tanto tempo, È tanto tempo che prego, è tanto tempo che chiedo, è tanto tempo che sono convertito, è tanto tempo che sto facendo questo cammino e non è successo niente. Allora oggi, che sia oggi il giorno in cui inizia a succedere qualcosa, getta sul Signore le tue paure, getta sul Signore i tuoi traumi, getta sul Signore le persone che ti hanno fatto del male e decidi di amare, decidi di tenere gli occhi sul Signore. Diteglielo tutti: Signore, voglio che tu sia il primo nella mia vita, che tu sia davanti a tutto, che tu sia davanti a tutti, Signore. Io vengo dopo, ci sei tu, ci sono gli altri e poi io.
Io canterò della tua.
Questa cosa credo che sia il Signore sta dicendo a una persona o forse anche a di più: il problema è che tu trattieni, il problema è che trattieni, lasciati rompere, rinuncia, segui la mia parola, sii sottomessa alla mia parola, rinuncia, ama, anche se ti sembra di perdere qualcosa, fidati di me e vedrai le cose cambiare nella tua vita. Decidilo, dipende da te. Giorgio, vieni che preghiamo per Samuele.
Preghiamo insieme, preghiamo per Samuele perché è all'ospedale, sì. Mi hanno detto, e è in una condizione particolarmente grave, ha un'infezione, quindi vogliamo pregare. Io non so di preciso che infezione sia, ma comunque nel nome di Gesù, Padre Santo, ti presentiamo Samuele. Padre Santo, nel nome di Gesù, noi comandiamo a quest'infezione di essere rimossa da Samuele, di andare via da lui nel nome del Signore Gesù Cristo. Padre, manda i tuoi angeli da Samuele, liberalo. Questa infezione viene dal diavolo, noi ti leghiamo, spirito dell'infezione o spiriti dell'infezione. Io vedo due spiriti nel nome di Gesù, vengo contro di voi, vi leggo e vi comando, andate via da Samuele, via dall'ospedale. Fuori, andate in luoghi aridi e deserti e non tornate più. In the name of Jesus. Spirito Santo, ti chiediamo, scendi su di lui e libera, benedicilo e occupa ogni spazio perché il nemico non possa più tormentarlo. Nel nome di Gesù. Dite amen. Amen. Alleluia. Grazie,
amen.
Gesù.
Sì, Signore, come Chiesa, uniti come Chiesa, lo dichiariamo. Samuele, sì, guarito nel nome di Gesù. Amen. E adesso, se avete persone nel cuore che hanno bisogno di guarigione, avete persone nel cuore che hanno bisogno di guarigione, o persone che qui hanno bisogno di guarigione, Emanuele, mettiamo davanti. Adesso dichiariamo insieme, uniti, un sol corpo, un sol cuore, una sola anima. Siate guariti nel nome di Gesù per il sacrificio che Gesù ha fatto, perché il nostro Dio è grande, perché il nostro Dio è buono. Guarigione, liberiamo la guarigione nei nostri casi. Siate guariti nel nome di Gesù. Testimonianza, ripetilo, lo credo, lo credo. Quando sarai davanti alla difficoltà, tu di Signore lo credo. Signore, io credo. Sei malato, stai male. Signore, io credo che tu sei fedele. Signore, io credo. Io credo che tu liberi. Io credo. È questo che bisogna fare. Alleluia.
Amen. Volevo condividere una testimonianza che diciamo è l'ultima puntata delle puntate precedenti. Adesso mi sembra di aver fatto le testimonianze delle puntate precedenti a IGL, quindi non ricordo se le persone che frequentano oggi. Comunque mi ha scritto il papà di Marco, un ragazzo che è stato colpito dalla leucemia e che ha ricevuto l'intervento del trapianto del midollo, e mi ha scritto il 22 di dicembre: ciao Franco, le preghiere tue e di altri, a volte inaspettati, hanno sospinto Marco verso miglioramenti velocissimi. Ora può condurre una vita quasi normale. Ha ricominciato a studiare e a pianificare quello che può nel futuro. Trascorreremo un bel Natale. In questo momento non posso non pensare a chi, senza conoscerlo, ha avuto pensieri e preghiere per lui. Grazie di cuore, trascorri un sereno santo Natale, un abbraccio. E io gli ho risposto: il mio cuore esplode dalla gioia di sapere che Marco sta bene. Il merito e la gloria sono di Gesù. Gesù guarisce chi si affida a lui in piena e totale fiducia, come bambini piccoli che si fidano e si affidano totalmente alla mamma e al papà. Grazie Gesù che ascolti le nostre preghiere. Ti prego di dire a Marco che Gesù lo ama e che ha cura di lui. Buon Natale, un forte abbraccio a te, Marco, tua moglie. Marco continua ad essere nelle mie preghiere ogni giorno. Farò la testimonianza ai fratelli e alle sorelle del gruppo di preghiera, per questo che...
Amen. Amen. No, volevo che facessimo un urlo di ringraziamento al Signore. Ringraziamolo ancora prima di vedere. Diamo al Signore la lode, l'onore e la gloria di cui Lui è degno. Mostriamogli il nostro amore, la nostra fame, il nostro desiderio di Lui. Alleluia.
Salutare, ma adesso vi saluto e vi auguro un buon anno. Buon anno a tutti, nel nome di Gesù. Amen. Il Signore ci benedice, il Signore ci protegge e il Signore ci guida. Alleluia. Dopo quello che abbiamo sentito oggi non si può dire altro. Amen. Alleluia. Grazie Gesù. Grazie per tutte le insegnanti che sono qui. Amen.